tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Ancora una volta un buongiorno da parte di Emilio Pappagallo, con voi come ogni giorno. Oggi è mercoledì 21 giugno, sono le 9:12 minuti. Con me c'è Marco Muscarà, cui do il buongiorno. Ciao Marco, buongiorno.
Ciao Emilio, buongiorno.
Oggi
buongiorno
ci
a
facciamo
tutti.
Subito insultare dagli ascoltatori alla grande, cioè oggi, come al solito, diciamo. Sì, però oggi abbiamo poi un argomento che sarà insomma delicato. No?
Andiamo a
certo
toccare un argomento inspiegabilmente poi delicato, se ci pensi, in Italia rispetto ad altri paesi.
Sì, sì, ma però forse, guarda, intanto facciamo una cosa. L'ho già introdotto prima, voglio dargli il buongiorno. Dovrebbe essere in collegamento telefonico con noi Alberto Grandi. Ciao Alberto, buongiorno, come stai?
Buongiorno, bene, bene, grazie, buongiorno. Voi come state?
Bene, bene, tutto bene.
Non degli insulti che prenderemo tutti?
Esatto, no. Esatto. Noi, guarda, ci assolutamente siamo dispostissimi a prenderci tutti gli insulti del mondo, perché il tema, tra l'altro, è assolutamente interessante ed importante. E io, sai che stavo, tra l'altro, Alberto, caro mio Marco, ha preparato una playlist notevolissima,
sì,
ci farà ascoltare della musica davvero niente male. A proposito di musica, ieri guardavo il documentario che presenteremo venerdì sera a Piazza San Cosimato, dedicato a Shane McGowan dei Pogues, e si parlava dell'Irlanda, no? Il forte rapporto che hanno gli irlandesi col proprio paese, e quindi senso nazionalistico, diciamo così, positivo, cioè non macista o guerrafondaio, ma no, di attenzione alle proprie tradizioni.
Attaccamento, eccetera.
Ecco, e pensavo, dopo aver finito di vedere questo film, che noi italiani non ce l'abbiamo questo senso, no, la bandiera tendenzialmente non la facciamo, poi sembra una cosa un po' di destra, no, un po' ci sentiamo poco italiani, no, siamo sempre pronti a parlare male di questo paese. Però c'è una cosa forse su tutte che unifica e che rende veramente fieri: la nostra cucina. La nostra cucina è, come dire, è quell'elemento del quale siamo orgogliosi, no Alberto? Quindi poi andare a verificare anche dal punto di vista storico certe cose può risultare doloroso, no? Che dici?
Sì, è esattamente così. Credo che questa sia la mia colpa, cioè di andare a toccare uno degli elementi identitari più importanti, forse l'ultimo. Quando è uscita la famosa intervista del Financial Times, The Guardian aveva rilanciato dicendo agli italiani è rimasto il cibo e il calcio sta andando male, quindi è rimasto solo il cibo. È vero che è detta dagli inglesi, che hanno perso in casa gli europei, sì, contro di noi, è un po' pelosa questa cosa, però comunque l'hanno detta e forse in parte hanno ragione. Cioè, senti, è rimasto solo il cibo.
Senti, così per introdurre un po' il discorso e per raccontare insomma quello di cui ti sei occupato nel tuo libro, nel tuo podcast, sostanzialmente potremmo dire che gran parte di quella che consideriamo la nostra grandissima, la nostra leggendaria tradizione culinaria, in realtà non è poi così tradizionale. Ce lo spieghi un pochino meglio?
Sì, la nostra cucina e anche la grande reputazione che la nostra cucina ha nel mondo, che io non metto in discussione né la qualità né appunto la reputazione, è in realtà il risultato di un'evoluzione molto recente. Cioè sino a 50-60 anni fa gli italiani non mangiavano particolarmente bene, non avevano tutta questa varietà di ricette, di prodotti, e l'abbiamo costruita un po' dopo il boom economico e ancora di più nel corso degli anni 70-80. Abbiamo costruito la cucina e insieme alla cucina il mito, e questa è un po' la cosa. Quindi io dico, attenzione, che gran parte di quello che noi consideriamo tradizionale in realtà ha una storia più corta e molto spesso ci arriva da fuori, perché questa è l'altra questione. Prodotti come la pizza, la pasta, insomma, sono prodotti che sono italo-americani, mettiamola così, insomma, se vogliamo dirla in maniera più edulcorata.
Sì, tra l'altro c'è da dire che sei andato giustamente, diciamo che siamo stati, dal punto di vista del marketing, siamo stati bravi. Allora, a questo punto
quello, guarda, questo lo continuo a dire tutte le volte, è stata una grandissima operazione di marketing. Cioè, noi abbiamo ricostruito la nostra immagine. Fino agli anni 70 gli italiani erano quelli che mangiavano pane e pomodoro, insomma, questa era la nostra, pane e formaggio, questa è la nostra cucina a livello mondiale, e in realtà poi adesso tutto il mondo ci riconosce un primato, e questo non è in discussione.
Intanto c'è Chiara che scrive: già li sento i messaggi di quelli che non conoscono il podcast e il libro del prof, peccato essere quasi arrivato in ufficio, voleva mettersi lì con i popcorn. Tra l'altro, Alberto, andando proprio a prendere di mira, tra virgolette, ma non è che lo fai ovviamente per cattiveria o per antipatia, proprio dei capisaldi, diciamo così, della nostra tradizione. Cioè, per esempio, abbiamo detto la pizza, il parmigiano, cioè la carbonara, cioè ci sono ecco, ci racconti ecco questi tre magari filologicamente, diciamo così.
Considerando che se si cerca parmigiano adesso su Google, l'ho fatto ieri per provare, esce tra i primi suggerimenti parmigiano Wisconsin, ecco, quindi in qualche modo
è colpa mia.
Sì, sei responsabile.
No, beh, allora vado con ordine da sud a nord, mettiamolo così. Allora, la pizza era un prodotto che esisteva a Napoli dal Settecento, ma forse anche prima, addirittura un po' nell'area mediterranea c'era sempre. Tra l'altro vi segnalo che è appena uscito un libro molto bello di Luca Cesari sulla storia della pizza, che conferma nella sostanza quello che adesso io vi vado a dire. E la pizza era un prodotto molto povero, molto scarso, del quale anche gli stessi napoletani in qualche modo si vergognavano. Poi invece è partita la grande migrazione a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento verso l'America, e in America la pizza è diventata un prodotto ricco, un prodotto identitario, insomma, anche si è standardizzata, le modalità di consumo sono cambiate. E poi è tornata a Napoli ed è diventata il simbolo della città, ma è più una cosa americana che non una cosa napoletana. Dopodiché i napoletani sono stati bravissimi, perché la pizza come si mangia a Napoli non si mangia in nessun'altra parte al mondo, questo è fuori discussione. La carbonara, più o meno la storia è quella, perché in realtà sono i soldati americani alla fine della Seconda Guerra Mondiale che portano uova e bacon, e quindi è un prodotto anche lì italo-americano, però questa ormai è una storia sdoganata, perché ho visto l'anno scorso la Barilla nel Carbonara Day ha fatto il filmato del soldato americano che ha portato le uova, quindi ormai questa cosa qui non fa neanche più tanto scandalo, mi sembra. E per quanto riguarda il parmigiano è un prodotto che esiste dai tempi di Boccaccio, quindi ha 800-900 anni, però è cambiato tantissimo, c'è un buco di 150 anni a Parma dove il prodotto non viene fatto, e i nostri immigrati in America, nel Wisconsin, hanno fatto circa 100 anni fa, hanno cominciato a fare il formaggio come si faceva a Parma o ai dintorni in quel periodo lì, quindi anni 20 e 30 del Novecento. Poi la cosa qui è cambiata tantissimo nel corso degli anni 60 e soprattutto 70, e invece in America il parmesan è rimasto quello che era. Quello che dico sempre, il parmesan è un brutto anatroccolo al contrario, quando nasce è uguale ai suoi fratelli che sono il grana e il parmigiano, poi il grana e il parmigiano diventano bellissimi, lui rimane brutto, però se vogliamo mangiare il parmigiano dei nostri nonni, più che a Parma dovremmo andare nel Wisconsin, questa è un po' la storia.
La domanda su questo viene abbastanza spontanea, nel senso, capisco che è più una domanda sociologica che poi di storia dell'alimentazione, però perché abbiamo così bisogno di trovare necessariamente una tradizione? Cioè non possiamo dire abbiamo preso questo piatto a un certo punto negli anni 70-80, l'abbiamo fatto meglio, l'abbiamo evoluto meglio e è diventato qualcosa che adesso ci distingue in tutto il mondo. Invece non abbiamo bisogno necessariamente di ricercare una tradizione, cioè perché dobbiamo giustificare questi piatti, secondo
guarda,
te?
Guarda, questo è esattamente il tema delle mie ricerche, delle cose che pubblicherò da adesso in poi, perché sinceramente a me adesso la ricostruzione della singola ricetta interessa anche poco, e io in realtà mi sto interrogando su questo, cioè perché abbiamo bisogno di proiettare nel passato l'identità attuale, perché è quello su quale io ragiono, è la differenza tra identità e radici. La nostra identità è quello che siamo oggi, le radici è quello che siamo stati e come abbiamo fatto a diventare quello che siamo oggi, e che probabilmente non sarà quello che siamo domani, perché l'identità si modifica nel tempo. Ecco, del perché abbiamo bisogno di questo, secondo me, è perché davvero l'Italia in particolare è in grande crisi di identità, cioè quindi deve dire noi siamo questo e siamo sempre stati questo, è forse un modo per in qualche modo rafforzare la propria immagine, ma rispetto a se stessi, nella proiezione interna, è quello che altri autori, Michele Fino, chiama il gastronazionalismo, cioè un'idea della nostra cucina non fatta per dialogare, per confrontarsi, ma per dividere, per separare, per dire io sono meglio di te. Fra l'altro poi è pericoloso, perché cristallizzare l'identità, secondo me, è una cosa che rischia poi di distruggere l'identità stessa, oltre che distruggere la nostra cucina. Però questo è un grandissimo tema sociologico, che per me è un po' un'invasione di casa. campo, io faccio lo storico, quindi faccio un po' fatica a rispondere a questa domanda. Credo di aver fatto più confusione che altro.
Però è interessante parlarne, perché poi mi veniva in mente che, sempre sul tema della tradizione, una cosa che in qualche modo mi incuriosisce è il motivo per cui si sia così attenti al tema della nascita, dell'invenzione, no, di un piatto che poi potrebbe risultare anche marginale rispetto, per esempio, all'evoluzione del piatto stesso, no? Cioè non ci si concentra su chi magari quel piatto, perché no, anche legittimamente lo ha sistemato, lo ha migliorato, lo ha fatto, lo ha reso più buono.
Guarda, io credo che la carbonara da questo punto di vista sia paradigmatica, cioè il fatto che l'abbiano inventata o che comunque ci sia un contributo da parte degli americani è per me irrilevante. Quello che conta è quello che succede dal 1945 a oggi, e se andate con la memoria, se vi ricordate com'era la carbonara, ma anche solo 20 anni fa, era un piatto quasi sostanzialmente differente rispetto a quello che si mangia oggi, cioè la pancetta era assolutamente prevalente rispetto al guanciale, l'idea dell'uovo stracciato non era assolutamente scandalosa. Oggi se l'uovo se non c'è la cremina è un disastro. Fra l'altro chi codifica la cremina è Gualtiero Marchesi, che dice metteteci la panna, e oggi se ci metti la panna sei un assassino. E quindi davvero è incredibile questo secondo me è il vero tema, no? Cioè, ma poi la cucina è costantemente in evoluzione. Un'altra mia crociata è la scomparsa dello scolapasta. Sì. Non so se avete presente, adesso tutto si risotta, la pasta è costantemente risotta, adesso non è impossibile scolare la pasta, però questa è un'evoluzione recente, io non la giudico perché poi non ho neanche le competenze, però è un'evoluzione recente. Una volta la pasta, io quando andavi al ristorante ti portavano il piatto con la pasta e con sopra il condimento che poi tu mescolavi nel piatto, adesso se ti presento una cosa del genere in un ristorante rischi la rissa. Quindi certo. Però è così, cioè, è sempre stato così, e l'evoluzione è questa. Insomma, io temo che questa sia veramente una china pericolosa per un paese come l'Italia.
Torniamo a parlarne tra un attimo, se ci concedi ancora qualche minuto del tuo tempo. Alberto, vorrei far ascoltare una delle canzoni che hai scelto. Da dove cominciamo?
Ah, non lo so, perché i grandi amori non ricambiati, io sono un chitarrista pessimo, io amo la chitarra ma la chitarra non ama me, quindi io metterei Jimi Hendrix, Little Wing.
Benissimo, ascoltiamo subito e poi torniamo a chiacchierare insieme con Alberto Grandi qui a Radio Rock.
Grazie.
E allora Little Wing, Jimi Hendrix. Qualcuno ci scrive: io lo scolavasta ce l'ho ed è funzionante, non pensavo fosse scomparso, allora il mio è raro e vale soldi. Alberto, siamo con Alberto Grandi in collegamento telefonico. C'è qualcun altro che scrive: cambia il luogo, ma sempre italiani erano a farle queste cose, italiani in Italia o italiani in America, e sempre italiani erano, ci scrive. E qualcun altro che invece dice: a maggiore dovremmo esserne fieri, perché almeno il nostro gusto ci ha portato a usare il guanciale invece del bacon, e la pasta della pizza è unica a Napoli rispetto a quelle americane. Alberto.
Sì, sì, questo non lo metto in dubbio, però il tema è l'evoluzione di questo gusto. Che oggi il guanciale sia prevalente rispetto alla pancetta, anzi adesso se ci metti la pancetta è meglio che cambi continente, però è un'evoluzione. Io non so dire come sarà la carbonara fra 10 anni, fra 5 anni, secondo me non sarà quella di oggi, anzi no, non sono certo, non sarà così. Cambierà, perché tutte le ricette cambiano, quindi, e cambierà anche la pizza. Tra l'altro già adesso a Napoli c'è tutto un'evoluzione sulla pasta della pizza, se andate nelle pizzerie si nota che le cose sono cambiate rispetto a qualche anno fa, in meglio o comunque con gusti diversi, si adatta, poi il gusto cambia. Mi sono dimenticato di dire, sì, fare una citazione importante, perché tutto quello che io dico in realtà l'ha già detto uno storico molto più importante di me, che è Eric Osborne, che ha scritto un libro negli anni 80 che si chiama L'invenzione della tradizione. E che ad esempio, ovviamente non ci sono esempi sull'Italia, ma c'è ad esempio l'esempio più famoso è quello del kilt scozzese, che è una tradizione inventata. Cioè, noi abbiamo l'immagine fin dai tempi di Braveheart, no? Di Mel Gibson. In realtà gli scozzesi non mettevano il kilt, l'hanno inventato quando a un certo punto la loro identità nazionale è andata in crisi, e si sono inventati questo abbigliamento che li identifica. Secondo me con la cucina italiana è successo qualcosa di simile. Nel momento in cui noi come paese siamo andati un po' in crisi rispetto a un modello di sviluppo, ci siamo attaccati alla cucina.
Senti Alberto, volevo farti una domanda che mi veniva in mente in questo momento, che però diciamo ci potrebbe allargare a molti ambiti della nostra vita di oggi. Mi interessa di capire come tu la pensi, anche dal punto di vista storico, però se diciamo questa cosa è peggiorata negli ultimi anni, che ti sto per dire, oppure c'è sempre stata. Io noto che uno storico, per esempio, ma io immagino anche si potrebbe estendere a un medico, abbiamo vissuto la situazione, no? Un virologo, no? Per quanto riguarda il Covid, cioè, dice una cosa che evidentemente ha delle pezze d'appoggio, no? Ha fatto degli studi, e poi arriva, che ne so, dico per dire, Matteo Salvini, e dire non è così, no? Oppure ricordo, non so, per esempio Alessandro Barbero, no? che si è occupato di Via Rasella, e è arrivato poi Ignazio La Russa a dire ma erano quattro musicisti poverini, non facevano. Ora il punto che volevo sottolineare è questo qua: c'è una tendenza che investe anche la politica ad occuparsi di questioni anche importanti, su cui comunque si studia tendenzialmente, come se fossero delle robe da bar, no? Cioè ma secondo me è così, secondo me. E questa roba qua, secondo te, appunto, è peggiorata a causa dei social? C'è sempre stata, è una tendenza umana? È un argomento che sfiora anche quello delle fake news, per esempio. Quanto è pericolosa anche? Non so, come la vedi?
Allora, questa è una grande domanda. Vorrei essere ottimista su questo e dire che non è peggiorata, è sempre stato così. I social hanno semplicemente amplificato e moltiplicato le possibilità di manifestarsi. Sì. Una volta appunto questi erano discorsi da bar, e al bar tutti dicevano la loro su qualunque argomento. Adesso abbiamo i social che ci permettono di dire, io stesso parlo di calcio, di musica, pur non avendo veramente le competenze necessarie. Però spero anche di non far del male a nessuno. Però detto questo, credo che semplicemente i social abbiano amplificato e moltiplicato le occasioni per farlo, però è nella nostra indole quella di avere sempre un'opinione su tutto. Credo che sia questo, però è vero che questo ha dei riflessi sul comportamento politico. Guarda, questa è un'altra di quelle cose. Mi è capitato giusto ieri un convegno a Milano di dire esattamente questo. Ho detto, se queste leggende sul nostro cibo aiutano le nostre imprese a vendere, ma ben vengano, io sono contentissimo. L'importante è che non influiscano sulle scelte politiche, cioè la nostra politica non deve essere condizionata dalle fake news, e questa è la cosa che io vedo pericolosa, per cui ad esempio la contrarietà rispetto alla carne coltivata, rispetto agli insetti, gli OGM, da parte della nostra politica, secondo me priva il nostro sistema agroalimentare di una possibilità di sviluppo.
Certo.
Dopodiché poi sarà il mercato a decidere se va bene o non va bene, però non è la politica che può dire a priori no, non vogliamo la farina di insetti, no, non vogliamo gli OGM o la carne coltivata, sarà poi il mercato che deciderà.
Sembra poi tra l'altro che più che il fatto che tutti quanti abbiano la loro opinione e intendano esprimerla in tempi appunto in cui i social ci permettono di farlo, sembra che non ci sia a volte l'umiltà di riconoscere magari che c'è qualcuno che su quella materia ne sa più di te. Cioè, io per esempio mi facevi venire in mente, Alberto, io pure parlo di calcio, non capisco nulla, però tendenzialmente riesco a riconoscere se una persona è invece un esperto di calcio, se si è interessato e se ha studiato tra virgolette più di me su quella materia, e magari se parla e dice delle cose tendo ad ascoltarlo, ecco, no? C'è anche questo discorso qua, non si ascolta,
sì,
più
è vero, cioè la competenza diciamo che non è più così di moda,
sì,
non
sì,
so se
sì.
Si può dire questa cosa è vero. Sul Covid abbiamo visto appunto, c'erano i virologi che parlavano sommersi dalle voci di tutti quelli che virologi non erano, purtroppo questo è. Sì, la competenza non è così, non va più di moda, non so, una volta c'era molto più rispetto per la competenza, adesso mi metto un po' in difficoltà. Non dovrei dirlo io che di mestiere faccio professore universitario e quindi sembra quasi che sia una difesa corporativa, però è così.
Sì, sì, no,
Io mi occupo di scienze sociali e quindi effettivamente, cioè, se invece di esserci io ci fosse un mio collega, probabilmente vi direbbe il contrario di quello che sto dicendo, cioè non è la virologia, la storia economica e la storia sociale, però questo è, insomma.
Qualcuno dice, considerando che si riscrive la storia del Rinascimento dai napoletani e del fascismo, figuriamoci. Devo andare un attimo alla pubblicità, Alberto, però volevo chiederti prima, c'è una di quelle cose di cui ti sei occupato che proprio immagino un po' tutte, però insomma, un aspetto su cui hai fatto debunking, su cui hai incontrato una resistenza di quelle proprio quasi minacciose, oserei dire?
Beh, la pizza è stata quella sicuramente più forte. Devo dire, quella che ha scatenato, perché io sono di Mantova e lavoro a Parma, quella che a me personalmente mi ha scatenato più ostilità è stata sicuramente quella del parmigiano.
Certo.
Però lì è questione proprio geografica, non c'è un motivo specifico. Quella di Napoli, ho capito che la pizza è un elemento identitario, e ribadisco, io non metto mai in discussione la qualità della pizza napoletana. Io fra l'altro poi io dico sempre, Napoli o si ama o si ama, quindi io Napoli la adoro, è la mia città preferita al mondo e i napoletani pure, però questa cosa ha scatenato reazioni abbastanza scomposte, mettiamola così.
Se ti possiamo trattenere ancora qualche minuto, mandiamo la pubblicità, perché poi vorrei leggerti un paio di messaggi anche che sono arrivati, tra i tanti che sono arrivati dai nostri ascoltatori.
Sì.
Allora aspetta un attimo lì, grazie Alberto, torniamo fra un attimo subito. Radio Rock Podcast. Entriamo, Electron, She's a War, 9:40 su Radio Rock. Siamo con Alberto Grandi in collegamento telefonico, accademico italiano, professore di economia e management all'Università di Parma, e che ha pubblicato un libro proprio e ha avviato anche un podcast dal titolo DOI, denominazione di origine inventata, in cui insomma c'è un po' di debunking, appunto di revisioni, no, storiche, con tanto di evidentemente pezze d'appoggio storiche, per l'appunto, su quelle che sono alcune nostre presunte tradizioni. C'è qualcuno che ci scrive, mi sembra che ciò che stai dicendo non sposta di una virgola le convinzioni storiche sulla cucina italiana, Alberto, a parte la carbonara che comunque si sapeva fosse stata in qualche modo inventata dagli americani, se la pizza esisteva dalla notte dei tempi e il parmigiano idem, il fatto che siano stati rilanciati alla grande grazie agli americani o agli italiani emigrati nel Wisconsin non mi sembra sta gran notizia, ci scrive Gigi. Vedi che c'è proprio il tentativo, Alberto, di rimanere aggrappati a questa roba qui.
In effetti è vero, cioè non è una grande notizia, perché come ho già detto prima, la cucina, i prodotti cambiano e il modo di mangiare cambia. Ad esempio, forse la grande notizia sarebbe un'altra di quelle cose che io ho detto e che ha scatenato l'inferno, è che la dieta mediterranea l'hanno inventata gli americani, gli italiani non hanno mai mangiato così. E quindi anche questo adesso è diventato un nostro patrimonio, addirittura patrimonio dell'UNESCO, quindi però resta il fatto che gli italiani non hanno mai mangiato così, quindi non è una grande notizia in effetti, cioè il modo di mangiare, le ricette cambiano ed è assurdo pretendere di dire che sono sempre state così e che se non fai così sei fuori dal mondo. Questo è, secondo me è il vero problema, che poi è la domanda iniziale che mi avete fatto: perché è successo questo? Cioè perché non ci si rende conto e non si vuole si volta dall'altra parte quando uno dice guardate che 50 anni fa la nostra cucina era totalmente diversa.
A me viene in mente, Alberto, in realtà un monologo molto bello, non so se lo conosci, di Mattia Torre, si chiama Gola, che parla appunto del rapporto degli italiani con la cucina, recentemente anche su RaiPlay insomma è andato, sì. e racconta proprio questo rapporto così viscerale che a un certo punto lui lo attribuisce alla guerra, no? Al fatto che poi abbiamo dovuto allontanare in qualche modo la guerra, anche se poi altri paesi hanno avuto la guerra. Però per esempio, parlando anche all'estero con persone che lavorano all'estero, il fatto che noi spesso facciamo pranzi di lavoro, cene di lavoro, non è una cosa così usuale nelle altre parti del mondo. Cioè c'è storicamente un momento nel quale la cucina assume all'interno della società italiana un ruolo così centrale?
Guarda, secondo me la cosa succede, la centralità avviene negli anni 70, quando il boom economico finisce fondamentalmente e quindi tutte le certezze rispetto a uno sviluppo senza costi e senza fine vengono progressivamente messe in crisi. E quindi l'Italia in qualche modo devia da quel modello di sviluppo e si aggrappa da un lato alle piccole imprese come modello industriale alternativo senza conflitti, senza costi, e dall'altro mettendo sul piatto della competizione internazionale la propria storia, il Rinascimento, le nostre corti medievali, la nostra cucina millenaria. Ovviamente entrambe queste scelte sono scelte che poi hanno dei costi, ma al di là di quello molto spesso c'è una dimensione diciamo culturale di invenzione della tradizione molto molto importante. Io individuo in questo momento. Poi c'è anche l'altra questione, che appunto i pranzi di lavoro, le cene di lavoro, ma l'altra cosa che stupisce sempre gli stranieri è che gli italiani parlano di cibo mentre mangiano. È quella cosa che succede solo in Italia, cioè a tavola noi parliamo di quello che stiamo mangiando, infatti questo mi era successo proprio esattamente a Napoli, fra l'altro, con una collega americana che diceva ma perché parlate di quello che state mangiando e vi accanite così tanto, no? Sì, con la mozzarella, no? Con la ricotta, cioè, cose lì. Questo è diventato un altro elemento identitario molto forte. Peraltro all'estero ha anche assunto una dimensione importante. Quando è uscita l'intervista del Financial Times io ho ricevuto molte mail di italiani all'estero che mi ringraziavano perché dicevano finalmente il professore ci ha tolto l'incubo di dover fare sempre gli esperti di cucina, gli italiani in America o in Sud America. In realtà a me non me ne frega niente, però non viene riconosciuto. Un italiano per definizione deve sapere far da mangiare, che è una cosa veramente assurda. Io sono uno di quelli, non so fare il caffè, quindi sono un disastro.
Alberto, poi mi veniva in mente una cosa, no? Parlando di questi argomenti, che insomma, un conto è la tradizione e anche un po' poi le varie modifiche alla tradizione, le paternità varie, eccetera. Però poi c'è anche un tema che secondo me lambisce anche quasi un po' la truffa per certi versi, no? Cioè quando si sente parlare, non so, dico per dire, di pistacchi di Bronte, di sale rosa dell'Himalaya, poi non so, anche di aceto balsamico di Modena, qualora non fosse di Modena, e non lo è, e diventano dei brand, però lì rischiamo veramente, siamo quasi un po' dentro la truffa a questo punto, o no?
Sì, lì il rischio è molto elevato. Io di questo aspetto specifico tendo a non occuparmene perché appunto è una deriva diciamo pericolosa.
pistacchiosa.
Sul pistacchio di Bronte, la battuta che faccio sempre, a parte il fatto che io sto cercando disperatamente pistacchi non di Bronte, non ci sono solo pistacchi di Bronte, però la battuta che faccio sempre è che se tutti i pistacchi di Bronte che ci sono in giro per il mondo venissero da Bronte davvero, la Sicilia sarebbe grande come l'Australia, perché non ci, fisicamente non ci stanno. Poi sul aceto balsamico hanno scritto anche lì, anche nel mio libro c'è un capitolo dedicato all'aceto balsamico. È chiaro che l'aceto balsamico che noi compriamo al supermercato sostanzialmente è aceto con un po' di mosto e tanto caramello, e che non ha nulla a che vedere con l'aceto tradizionale fatto con le acetaie che ci si impiega 12 anni. Quello che si compra al supermercato è un prodotto industriale che ha lo stesso nome ma che ha tutta un'altra storia e anche tutta un'altra consistenza e qualità, questo è evidente. Anche in questo caso io sono uno di quelli che ormai compra solo l'aceto balsamico, quindi però questo è un cambiamento. Fra l'altro è un caso di grandissimo successo, cioè uno dei prodotti italiani più esportati al mondo, quindi assolutamente ben venga anche questo, però non tiriamo fuori Ludovico Ariosto ma ti certo. No, sa, questo non c'entra niente.
E che ha quasi certo. Schiacciato completamente l'aceto poi, perché effettivamente sì. se ne vede sempre di meno di aceto anche in vendita, mentre l'aceto balsamico ha...
Ormai l'aceto, quello diciamo quello classico, è diventato un ingrediente dell'aceto balsamico.
Sì.
Quindi non si trova più in purezza l'aceto. Non so se si può dire una cosa del genere, però non è, anche quello è come i pistacchi non di Bronte. Non
certo,
si trovano più.
Non si trovano più. Sì, ci sono delle viralità particolari, molto strane, forse evolutive da un certo punto di vista, però insomma che incuriosiscono. C'è invece, Alberto, un piatto tipico o un prodotto che secondo i tuoi studi, insomma, ti senti di poter confermare che per il quale la storia poi magari possiamo dire è esattamente come la conosciamo, no? Che possiamo tranquillizzare i nostri ascoltatori.
Guarda, una delle ricette più antiche della cucina italiana è lo zabaione. Lo zabaione è rimasto quasi identico dal Medioevo ai giorni nostri. Ma d'altro canto è molto semplice come ricetta, e quindi è anche naturale che sia rimasta, che sia difficile fare delle varianti. Però è una ricetta che ha lo stesso nome, perché dopo poi la grafia cambia, zabaglione, però comunque è quella cosa lì, e dal Medioevo ne parla già Mastro Martino, ed è appunto uova sbattuto con lo zucchero e con un liquore che può essere il marsala, il vino, ultimamente anche il rum, altri prodotti, però insomma questa è una delle ricette più stabili nella storia. Un'altra è che cito sempre, è il pesto alla genovese, con la variante però che fino a poco tempo fa si faceva con la rucola e non con il basilico, e i genovesi di solito inorridiscono questa formazione, però anche questa è storia insomma.
Prima di salutarti, Alberto, proprio telegrafico ti leggo due messaggi al volo tra i tanti che sono arrivati. C'è Fabri che scrive, che Fabri evidentemente è romano,
sì.
O romana chissà, e vuole l'assicurazione sul fatto che la pinza, che per tradizione si pensa sia una sottoinvenzione romana, e sia effettivamente romana. Non so se tu ti sei occupato.
Sì, lo è, ma lo è da 20 anni, prima non esisteva. Questo è proprio uno di quei classici casi da manuale di invenzione della tradizione, però è sicuramente romana, questo è fuori.
Bene, quindi tra 100 anni potremo dire...
Tra 100 anni potremo dirlo, sì.
120 anni fa ci siamo inventati la pinza. E poi cosa si intende quando si dice che la dieta mediterranea è stata inventata in America? Perché se si parla di elaborazione del piatto siamo tutti d'accordo che nel corso della storia ha subito influenze di vario tipo, ma gli alimenti che introduce, da quello che so io, sono per lo più gli stessi che mangiavano gli antichi romani, ci scrive Giulia.
Sì, nel senso che a parte il fatto che poi ad esempio il pomodoro gli antichi romani non ce l'avevano, sì. E così come non avevano il peperone, la melanzana e tutte queste cose. Però detto questo, il problema è che gli italiani non hanno mai mangiato così, cioè l'olio d'oliva non ha mai fatto parte della tradizione alimentare italiana. Gli italiani hanno sempre cotto con grassi animali, non con grassi vegetali, e in più anche quel modo di alimentarsi, il fatto di avere molto pesce. Gli italiani hanno sempre mangiato pochissimo pesce, ma anche nei posti di mare sempre mangiavano i malavoglia, facevano i pescatori e poi mangiavano pane e cipolla, e quindi perché era un prodotto di lusso che pochi si potevano permettere, quindi questa è un po' la storia della cucina, della dieta mediterranea. È arrivato poi un medico che si chiama Ansel Keys, che è quello diventato famoso perché aveva inventato la razione K dei soldati americani durante la Seconda Guerra Mondiale, e a Pioppi, a Pol Forlica nel Cilento ha fatto la base della sua, delle sue ricerche e ha costruito questa ricetta, questa dieta, mettendo insieme le tradizioni di tanti popoli, non solo quelli mediterranei, ma anche ad esempio il Nord Europa, il Giappone, e ha costruito un regime alimentare effettivamente molto, molto sano, molto, molto positivo, però che non faceva parte della tradizione di nessun popolo, e in particolare non certo di quello italiano. I suoi verificatori, quando vanno in Calabria, scoprono che in Calabria non esiste l'olio d'oliva e tornano indietro e sono molto, molto dispiaciuti di questa cosa, però non possono far altro che registrare questa cosa.
Grazie Alberto. Tra l'altro c'è Simone che in tono lapidario, ultimativo, scrive: non mi toccare gli arrosticini.
ci sarebbe tutta una storia sulla gerarchia delle cotture. L'arrosto era una di quelle peggiori, però adesso è diventata invece una delle cose identitarie, questo certo. Sicuro. Ne parlo nel mio ultimo libro, se vi interessa.
Ottimo, ottimo. Quindi Simone e anche tutti noi avremo modo di approfondire. Io ringrazio per essere stato con noi Alberto Grandi, che spero che ci torni a trovare telefonicamente, ma quando capiti qui a Roma magari se ti va insomma ti ospitiamo qui a Radio Rock. E chiudiamo con un'altra tua richiesta musicale. Cosa hai scelto la seconda?
Ho scelto Man of Good Fortune di Lou Reed dall'album Berlin, che è uno degli album meno considerati dalla critica. Vero. Ma secondo me è uno dei più belli.
Vero, hai perfettamente ragione, sono d'accordo con te anche su questo, cioè sul resto ho appreso, diciamo così. E su questo sono d'accordo con te e ti ringrazio tantissimo. Alberto, grazie. Grandi è stato con noi, grazie.
Ciao,
a presto,
grazie,
ciao,
giornata,
ciao, grazie, ciao, ciao, ciao.
Men of good fortune often cause empires to fall, while men of poor beginnings often can't do anything at all. The rich son waits for his father to die. The poor just drink and cry. And me, I just don't care at all. Men of good fortune very often can't do a thing, while men of poor beginnings often can do anything. At heart they try to act like a man, handle things the best way they can. They have no rich daddy to fall back on. Men of good fortune often cause empires to fall, while men of poor beginnings often can't do anything at all. It takes money to make money, they say. Look at the Fords, but didn't they start that way? Anyway, makes no difference to me. Men of good fortune often wish they could die, while men of poor beginnings want what they have, and to get it they'll die. those great things that life has to give. They wanna have money and live. But me, I just don't care at all. Man of good fortune, man of poor beginning, man of good fortune, man of poor beginnings, man of good fortune.
Il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.